l'iniziativa prende corpo già nel tempo e Roma è già imbandierata dei manifesti delle due giornate, clou da questo punto di vista, ma già c'è stata questa importante assemblea l'altro ieri all'Intifada, che è molto 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 partecipata, che sul nome di Fabrizio Ceruso e degli avvenimenti di questo fine settimana ha voluto fare un excursus tra quello che accadeva 50 anni fa e quello che avviene oggi, soprattutto con l'enorme preoccupazione del disegno di legge 1660, ovvero un ennesimo pacchetto sicurezza che qualcuno ha voluto definire l'introduzione dello Stato di Polizia, o meglio dire l'atto finale di una persecuzione nei confronti delle lotte sociali, ma soprattutto all'interno di un disegno reazionario che prevede infine la modifica della Costituzione, non solo per quanto attiene ai diritti individuali, sociali, politici, ma con la modifica proprio dell'assetto istituzionale, con l'avvento del premierato. Su questo ci torneremo sopra, perché ci sono molteplici voci e soprattutto una grande attività da mettere in campo per sventare questo colpo di mano, e la radio sarà partecipe ovviamente di questa iniziativa, ha necessità di avere voce in capitolo. Mentre sulle iniziative è toccato anche a me introdurre ovviamente questo excursus veloce di 50 anni in cui tra memoria e attualità ricordavo quell'anno 1974 in cui il diritto alla casa, la lotta per la casa prende corpo, decolla, come si potrebbe dire, si afferma all'interno della città come bisogno primario. Tenuto conto che nel gennaio-marzo del 1974 questo movimento diventa la questione più dirimente all'interno della città, tanto che vi partecipano tutte le realtà sociali dell'epoca e anche politiche, perché alla febbraio di quell'anno gli appartamenti occupati, quasi tutti di natura privata, diventano 5.000, una cosa enorme per quell'epoca, tanto da far scatenare a un certo punto una risposta militare così accentuata, addirittura con l'uso dell'esercito. Se in quell'inizio di stagione non si arrivò all'acquisizione del diritto alla casa, però stimolò moltissimo non solo le realtà che sostenevano la lotta per la casa, ma la cittadinanza che era stata partecipe anche attraverso i media, che non tutti erano veramente a sostegno del diritto alla casa, cioè i vari Messaggero, Paese Sera, Unità, ma anche e soprattutto gli altri più forcaioli, Corriere della Sera e quanti altri, però a questo tentativo di dissuasione c'era invece la necessità, il bisogno, per cui ha voglia di dirglielo, ma la gente partecipava. Le stesse sezioni di periferia della Democrazia Cristiana, del Partito Socialista, del Partito Comunista non potevano frenare la necessità anche dei loro iscritti di base di partecipare alla lotta per la casa, e quindi è stato quello l'anno della effettiva affermazione del diritto alla casa, che poi ritrova in quel settembre del 1974 con lo sgombero delle palazzine occupate già nell'anno precedente a San Basilio, la forza di comunicazione, di partecipazione di tutta la città quando la prova di forza che la questura di Roma, il governo centrale tenta di mettere in atto trova l'opposizione non solo di quelle forze sociali di cui vi parlavo, ma dell'intera popolazione di San Basilio nel momento in cui si sparge la voce in quella domenica 8 settembre del 1974 che la polizia ha sparato ad altezza Duomo e ha ucciso un giovane. Quel giovane si chiamava Fabrizio Ceruso, 19 anni, comitato proprietario di Tivoli, a partecipe dei comitati autonomi operai, cioè dell'autonomia operaia romana cosiddetta al collettivo di Via dei Volsci, e giunto con gli altri compagni di Tivoli a dare manforte, a dare partecipazione a quella battaglia contro gli sgomberi. Nel momento in cui si diffonde la voce che c'è un morto oltre i feriti che abbiamo dalle nostre parti, diventa tutta un'altra cosa e nella storia è stata definita la rivolta di San Basilio, perché la popolazione maschile in particolare prende tutto quello che c'ha dentro casa, dai coltelli alle armi, voglio dire piccole ovviamente, eccetera, alle mazze che servono per abbattere i pali della luce che all'epoca erano in cemento armato, in modo da ostruire le carreggiate delle strade ed impedire ai blindati, anche agli uomini delle forze dell'ordine, di scorrazzare nelle strade di San Basilio, ma soprattutto di impedire che aggiungano rinforzi. E quella battaglia vince perché mentre si corre negli ospedali per cercare di mantenere in vita Fabrizio, tutta San Basilio è abbuiata, dalle radio di polizia e carabinieri si sente non possono arrivare rinforzi eccetera, e quel che resta della forza pubblica si ripara dentro il campetto della chiesa e rimane lì tutta la notte asserragliata dalla popolazione, e ovviamente sono ancora giornate estremamente tensive quando entro le 48 ore poi viene decisa la soluzione, ci sarà il passaggio da casa a casa degli occupanti di San Basilio che si trasferiranno nelle palazzine di Casalbruciato, e quindi nel nome di Fabrizio la lotta per la casa ha vinto. E questo è il precedente che fa diventare il nome di Fabrizio il simbolo della lotta per la casa, non solamente il simbolo della lotta per la casa, anche di quei giovani 19 anni di cui la partecipazione sociale e la solidarietà è un principio, come dire, umano, ma è un principio anche di solidarietà sociale. Quindi uno stimolo ai giovani a non perdere tempo, a non farsi distrarsi da altri stupidi e banali argomenti. Domani, successivamente ci sarà di mezzo anche la diffusione della droga e cose di questo genere. Se devo fare il paragone all'oggi a tutte queste banali violenze che avvengono all'interno di una società che ha costruito sulla violenza ovviamente eccetera e ha diffuso nella gioventù la supremazia, l'estrazione del coltello, il bullismo e cose di questo genere, voi capite, sarebbe molto molto più stimolante tra questi giovani creare occasioni di partecipazione, crescita della propria personalità, evoluzione ovviamente della partecipazione, della cittadinanza e quant'altro. Per scorrere e dire che da quel 74 la lotta per la casa diventa l'attore principale delle vicende, l'anno successivo ad Ostia, dove vengono scaricati gli sgomberi della città metropolitana, e ci sono palazzine appena finite da costruire, vengono occupate, insomma si arriva a 1000 appartamenti occupati ad Ostia, un'altra lotta estremamente importante che fa da pandan anche alla lotta per l'autoriduzione delle bollette, che prende corpo e si diffonde a Roma proprio in quegli anni, e successivamente di quartiere in quartiere, qua e là, c'è questa diffusione della necessità di dare cioè sostegno e affermazione al bisogno dell'abitare, a quello che poi successivamente in Europa verrà definito il diritto umano e universale alla casa, salvo poi non ottemperarvici da parte delle istituzioni. Si arriva ovviamente alla successiva ondata di occupazioni di San Basilio nel 1988, in cui Radio Onda Rossa e la sua redazione diventa stimolo per quella battaglia. Si occupano in pochissimo tempo, in 72 ore, 18 palazzine, e diventa un ulteriore passaggio. Sono gli eredi, i figli cioè di quegli occupanti del 1974, che la casa non se ne stavano quasi più costruendo, case popolari, case in convenzioni, cose di questo genere, e quindi il bisogno di non stare più uno sull'altro in coabitazione, con tutti i guai che comporta tutto questo, aveva stimolato quest'altro ulteriore passaggio. Palazzine che ovviamente verranno sanate e l'affitto sarà a livello sociale, e si va avanti fino agli anni nostri, gli anni 2000 ovviamente eccetera, quando, lo ricordate, gli tsunami tour andavano alla ricerca ovviamente di luoghi stabili per poter dare soluzione alla lotta per la casa, e ci fu una grande repressione che colpì ovviamente due compagni in particolare, Paolo Di Vetta e il compagno di Ostia, che adesso Luca. Mi sta sfuggendo Luca. Il nome, ma lo direi tu, sì. Eccetera, okay. Luca Davano, Fagiano, cercarono di mettere la mordacchia al diritto, ma questo non fu possibile, tanto che tra l'autunno dell'anno scorso e la primavera di quest'anno tre grandi plessi occupati, a partire dalle iniziative della zona ovest per arrivare alla zona nord, sono state sanate, quelle che si chiamano appunto sanatorie, e hanno ottenuto casa a canone sociale. Ci sono altre situazioni da dover essere sanate eccetera, ma nel tempo è investito il Comune di Roma e la Regione Lazio di questa problematica, non poteva sfuggire a questa necessità. Quello che resta, quello che manca, è sicuramente un piano, no, di edilizia popolare, di autocostruzione, di soluzioni di stabili da risistemare, di edilizia convenzionata eccetera, che renda conto il bisogno in una grande città, stante l'enorme patrimonio immobiliare privato e anche pubblico, di cui spesso non se ne sa neanche il censimento di tutto questo, ma che fa parte di quella speculazione immobiliare che aumenta gli affitti a dismisura. Siamo alla vigilia del Giubileo, potete ben capire che tutti si daranno da fare per trasformare le loro abitazioni in surplus, in bed and breakfast, in abitazioni tra virgolette di fortuna turistica e cose di questo genere, piuttosto che dare soluzione al bisogno della casa, e su questo l'impegno non può non finire, e questo impegno continua ad essere sul nome del nostro Fabrizio Ceruso. E, in contemporanea al bisogno della casa inesauribile, ci fu ovviamente un'accentuazione nel paese, da parte dei governi che si sono succeduti, delle misure coercitive e repressive, non solo, l'avevo detto all'inizio, perché ci fu l'uso dell'esercito infine per sgomberare le ultime abitazioni di quei 5.000 appartamenti occupati nell'inverno del 1974, ma l'anno successivo ci fu la legge Reale, una legge che introduceva una serie di quantità di reati affinché anche mettersi un fazzoletto davanti alla bocca o avere in mano una bandiera a parole indicare ovviamente diritti eccetera, veniva punito attraverso una nuova legislazione. Immediatamente successivamente, con la crescita dei movimenti, si giunse alle leggi eccezionali, alle leggi dell'emergenza del famigerato Cossiga, già ministro degli interni, poi primo ministro e poi presidente della Repubblica, leggi dell'emergenza che colpirono decine di migliaia di compagni attraverso condanne, carceri e punimenti speciali, di cui non è stato mai revocato quelle emergenze, e quindi vengono mantenute o addirittura accentuate con i caratteri di natura internazionale che spesso si abusa su questi reati. E si arriva poi nel momento in cui l'emigrazione diventa uno dei temi dominanti dei governi che si succedono, a leggi altrettanto famigerate come la Turco-Napolitano, come la Bossi-Fini, come la Fini-Giovannardi sulle droghe, invece, che anche questa ovviamente si accentua tutto, si vieta tutto eccetera, si arrivano ai decreti oltremodo liberticidi, quelli di Minniti e poi quelli di Salvini, e poi si arriva appunto all'attualità di questo decreto legge, disegno di legge finale, che è il 1660, che è in discussione già a partire dai primi giorni di settembre alla Camera, e di cui dovremmo metterci le gambe in spalla per cercare di bloccarlo o quantomeno di ridurne completamente la portata di natura totalizzante dal punto di vista delle libertà fondamentali, perché si colpiscono i giovani che si agitano sulla vicenda del clima e del futuro, si colpiscono la resistenza passiva in carcere, non potrebbe essere altrimenti, eccetera, si colpiscono i lavoratori impediti nel poter fare picchetti, manifestazioni, si accentua la penalità sul blocco stradale, si accentua l'esclusione da qualsiasi diritto per coloro i quali occupano le case, penalizza oltremodo fino a 20 anni coloro i quali fanno le battaglie contro le grandi opere, vedi Notav, vedi l'attualità Anno Ponte e quanti altri, ce n'è una quantità infinita ovviamente di disastri ambientali che stanno ovviamente alla responsabilità dei cittadini di mostrare e opporvisi, e si alimenta, come dire, oltremodo il diritto della polizia di diventare, come dire, dominus in qualsiasi occasione, eliminando praticamente i diritti costituzionali di parola, di dimostrazione, di diritto di cittadinanza e quant'altro. Coloro i quali detengono in casa scritti propri o di altrui che indicano opporsi allo Stato sono già penalizzanti, e quindi ciascuno dovrebbe addirittura ripulire le proprie librerie da libelli, come dire, eversivi. Insomma, siamo una totalità di cui bisogna farsene carico, e tutto questo nasce sapendo bene il governo Meloni di essere impotente di fronte alla risoluzione dei problemi dei cittadini e dei lavoratori, per cui alla vigilia di situazioni come appunto il giubileo o altre condizioni, insomma, che possono giungere in termini straordinari, ci sono già due guerre in corso ovviamente, che fa sì per esempio che i palestinesi, i tre giovani palestinesi che non hanno fatto nulla qui in Italia, vengono mantenuti in galera, ma si ritorce anche nei confronti dell'emigrazione curda, perché Erdogan fa parte direttamente dell'entourage ormai che partecipa alla guerra eccetera, quindi nella presenza della guerra la ragion di Stato prevale assolutamente su tutto. Ecco, questo è l'excursus delle vicende che ci appartengono in questo tempo e che, come in ogni 8 settembre di ogni anno a partire da quello lontano 1974, si ritorna in piazza in quella giornata riaprendo le ostilità politiche dopo una vera o quantomeno meno accentuata dal punto di vista delle lotte, battaglie, per cui l'8 settembre a Roma è la ripresa del conflitto, ovviamente in assoluto c'è una puntualizzazione, sicuramente anche quest'anno migliaia di persone parteciperanno alla manifestazione che quest'anno anticipa l'8, cioè il sabato 7 settembre, con l'appuntamento alle ore 16 al metrò di Re Bibbia per giungere dentro San Basilio ed arrivare al memoriale di Fabrizio in via Fluminata, fare una parlata lì sotto, eccetera, e poi concludere al largo della Balena Spiaggiata, il cui parco quest'anno avrà una novità, perché martedì sera e mercoledì mattina il Consiglio Comunale di Roma, martedì sera, e il Consiglio Municipale del quarto municipio hanno votato, uno a maggioranza, quello comunale di Roma, e all'unanimità quello del municipio, del quarto municipio, l'intitolazione del parco della Balena Bianca a Fabrizio Ceruso, per cui a 50 anni di distanza dal suo sacrificio Fabrizio trova a Roma la sua collocazione ufficiale e verrà posta una targa provvisoria in attesa che la delibera, come lo sancisce, apponga essa stessa la targa di definitiva, come dire, soluzione auspicata da tanti anni dalla stessa cittadinanza di San Basilio. Infine, in quella giornata ci sarà un concerto all'Intifada, in modo che la quantità di giovani che si sono già mostrati con affissioni di manifesti e quant'altro, con iniziative e via di seguito, abbiano anche questo spazio giustissimo, come dire, da poter mettere in campo. Il giorno dopo, a Tivoli, anche qui c'è stata una larga novità e partecipazione, perché la nuova giunta di centrodestra eletta a giugno ha inserito nel piano dell'estate tiburtina, nel settembre tiburtino, le iniziative per Fabrizio Ceruso e ha dato alle realtà di Tivoli che hanno promosso insieme a noi tutta questa iniziativa la disponibilità dell'ex chiesa San Michele per fare una mostra di 3 giorni da domani, oggi è 6, da oggi pomeriggio fino a tutta domenica, in questa piazzetta del centro storico, molto bello, voglio dire, un centro storico medievale tra i pochi ovviamente che ci sono nella cintura di Roma, così diffusi, e ci sarà appunto la mostra dei manifesti, le foto di Tano D'Amico e altre foto ovviamente di altri autori, eccetera, e poi nella la mattinata di domenica 8 settembre nella piazzetta dove c'è il memoriale di Fabrizio a Tivoli, dove c'è una larga lapide e quant'altro, in piazza Santa Croce, che è limitrofa al grande balcone di Tivoli che guarda su Roma ovviamente, eccetera, e ci sarà un fiore per Fabrizio, porteremo i fiori ovviamente in quel luogo, ma soprattutto ci sarà un ricordo con la partecipazione dei compagni di Tivoli, delle realtà romane e di quelle della lotta per la casa. E successivamente, dopo aver mangiucchiato qualcosa insieme, si tornerà nello spazio concessoci dal comune e alle ore 18 cominceranno le proiezioni di due filmati, uno già edito che è quello Io sono Fabrizio, che ha curato la sorella di Fabrizio, Carla Ceruso, e successivamente Fabrizio Ceruso, 8 settembre 1974, che un gruppo di nuovi cineamatori, giovani cineamatori, ha costruito in questi giorni dopo aver registrato la loro materiali, ovviamente interviste e quant'altro, e quindi questo è un materiale inedito che vale la pena vedere, criticare o cose di questo genere, e poi a seguire ci sarà un confronto, un dibattito, ci sarà Tano D'Amico con noi e quant'altri, e questa è la due giorni in particolare, ma sicuramente non finirà in questo a 50 anni dall'assassinio di Fabrizio e dalla rivolta di San Basilio le occasioni per ricordare tutto questo passaggio. Sicuramente sabato 7 settembre non solo sarà l'occasione per riaprire il conflitto sulla piazza romana, ma ci saranno ovviamente la quantità di bandiere palestinesi, quindi sarà anche una manifestazione per il diritto del popolo palestinese, che riapre ovviamente le iniziative che ogni sabato si sono svolte a Roma in ogni occasione, e tutto questo in previsione dell'annunciata manifestazione del 5 ottobre, che già trova salva una bordata di reprimende da parte di tutte le testate della destra, dal Giornale al Libero, alla Verità, a quanti altri, deputati di Fratelli d'Italia, deputati di Forza Italia, della Lega, eccetera, siete antisemiti, alto là, che volete ricordare il 7 ottobre, eccetera, divieto, ovviamente il Viminale già sta pensando con piante rose, ovviamente, di vietare qualsiasi iniziativa a sostegno ovviamente dei diritti del popolo palestinese, come se il genocidio non fosse cessato o come la guerra lì presente di sterminio non fosse andata avanti. Ecco, sarà un'occasione anche per mettere a punto la volontà di manifestare, il diritto di manifestare, e quindi che nessuno può torcerlo da qualsiasi parte venga, voglio dire. Per cui l'appello a tutte le realtà romane e quant'altro della regione, in quanto meno, di partecipare a queste giornate ricordando Fabrizio, ma nell'attualità dei conflitti presenti.
Grazie Vincenzo, un abbraccio e ci sentiamo per le dirette e non solo nei prossimi giorni. A prestissimo.
Grazie a voi e buona giornata.
Ciao.